Radio TNA presenta Rotocalco, un programma di Giuseppe Gentili su fatti, pensieri e informazioni del nostro tempo. Rotocalco è una produzione Radio TNA Terni.
Eccoci di nuovo insieme, bentornati a questo appuntamento con il Rotocalco con in studio Francesco Patrizzi. Bentornato Francesco. Oggi ancora di cinema parliamo perché abbiamo deciso di parlarne spesso e oggi parliamo di un regista abbastanza particolare, definiamolo in questo modo, David Cronenberg, regista canadese che ha fatto film anche molto impressionanti e del quale come sempre tracceremo una succinta biografia e poi parleremo anche di alcune sue pellicole dandovi dei consigli per una visione o per comunque una riscoperta di questi film. Cominciamo allora con il parlare di questo regista abbastanza schivo e poco disposto spesso anche ad apparire in TV, nei rotocalchi e così via. Parlano per lui i suoi film.
Guarda, Cronenberg è un autore molto difficile, perché è difficile inquadrarlo nella sua poetica, è difficile inquadrare anche un po' la sua filmografia. Se andiamo a vedere, tutti i film di Cronenberg sono famosi. Sono famosi, hanno turbato, hanno un po' anche sconvolto un certo tipo di pubblico, hanno affascinato. E se citiamo i titoli più famosi abbiamo La Mosca. Chi non ricorda La Mosca?
Impressionante.
Impressionante, ma era un meraviglioso melodramma alla fine, una storia d'amore tra un personaggio che comincia a mutare, a trasformarsi in una mosca e la sua amata che è attratta da lui, lo ama ancora, ma allo stesso tempo una repulsione molto forte.
Certo, lui era Jeff Goldblum, se non sbaglio.
Bravissimo, e dai tratti quasi da mosca lui stesso, sì. No? Ti ricordi?
Sì, sì. E lui, lei era Gina Davis.
Sembra di sì, sembra di sì. Poi fece altri film famosi che hanno fatto scandalo, come il famosissimo Crash, che era tutto incentrato su un gruppo di pazzoidi che era, diciamo così, appassionato di incidenti stradali, anzi si eccitavano nel procurarsi delle ferite al corpo per poi ricucirsi da soli, e mescolavano questo con una buona dose di erotismo, diciamo.
È stato giudicato un po' una specie di istigazione appunto alla violenza su strada questo film.
Sì, perché era gli incidenti stradali delle macchine, era una cosa veramente impressionante. Era un racconto di un romanzo, anzi di Ballard, un autore americano. Poi un altro autore che ha frequentato sempre Cronenberg è Stephen King, ma chi non c'è passato da Stephen King? Penso un po' tutti.
Un po' tutti.
E fece il bellissimo La Zona Morta,
sì,
con Christopher Hawkins, che aveva queste visioni per cui prevedeva il futuro, perché ha avuto un incidente che aveva lesionato una parte del cervello, e riusciva a vedere il futuro e arriverà a sventare un attentato al presidente della Repubblica, insomma, degli Stati Uniti, per cui è un film di fantapolitica, ma tutto incentrato di nuovo su una mutazione del corpo. Vedi, pian piano si delinea la poetica di Cronenberg.
La mutazione è ricorrente.
È ricorrente in tutti i film. Un altro film sempre famosissimo suo era il bellissimo Inseparabili.
Con Irons, Jeremy Irons.
Nella doppia parte di Due Gemelli.
Sì.
Se ti ricordi, era un film dove anche qui ricorrevano l'ossessione per il corpo in una maniera forse maniacale, perché erano due ginecologi, se ti ricordi, che sperimentavano degli strani macchinari, attrezzi e, diciamo così, strumenti della loro professione sul corpo femminile. Era quasi un'indagine sul corpo femminile.
Una manipolazione addirittura.
Fortissima manipolazione.
Portata ai livelli estremi.
E un altro film suo, forse meno conosciuto, ma molto molto bello, si intitola M. Butterfly, dove quell'M non sta né per Madame né per Mister, perché noi vediamo per tutto il tempo un diplomatico, diciamo così, intrecciato con storie di spionaggio, che viene corteggiato da una bellissima donna cinese. Se ne innamora, un po' come Madame Butterfly, ti accorgi tu pubblico che quella Madame Butterfly è un Mr. Butterfly.
È un uomo.
Un uomo, sì. Non sai se lui l'ha capito, fa finta di non capire, lo accetta lo stesso. C'è un rapporto molto ambiguo tra i due. E soltanto quando poi verranno arrestati alla fine del film, messi uno di fronte all'altro, dovranno confessare appunto chi sono, e lui dovrà scoprire, anzi, dovrà dire sì, va bene, il Butterfly, un Mr. Butterfly, insomma, un uomo,
certo,
la persona con cui aveva a che fare. Quindi anche qui c'era questo gioco di ambiguità molto forte. E questo credo che sia forse il filone dominante nell'opera di Cronenberg.
La mutazione, il cambiamento, l'ambiguità.
E l'ambiguità, molto molto forte. Lui, guarda, ha cominciato con il cinema horror. E lì la mutazione era, diciamo, a livello splatter, perché è stato uno dei primi registi a creare un horror molto particolare. Perché, prima cosa che ho notato, mi sono anche rivisti i primi film che si intitolano Rabid, Sete di Sangue. La Sete di Sangue ovviamente è il titolo italiano, che Rabid è quello originale. Poi c'era Brood, La Covata Malefica.
Anche La Covata Malefica immagino,
esatto,
sia un titolo.
Un altro era Shivers, da noi chiamato Il Demone Sotto la Pelle.
Già.
Quindi qui tutta una serie di titoli pecorecci che mettiamo sempre noi italiani per
che sembrano
la gente
quelli poi, falsi, finti del film di Nanni Moretti, Il Caimano, no? Sembrano quei
sì,
titoli lì.
In giro perché negli anni 70 funzionava così, sì, questi sì, sono film anni 70 per cui venivano lanciati titoli assurdi. Noi ricordiamo sempre Truffaut che fece un film bellissimo, si intitola Domicilio Coniugal, Domicilio Coniugale, su una coppia che ha deciso di sposarsi e va a convivere. Da noi si intitolava un pochino più esplicitamente Non drammatizziamo, virgola, è solo questione di corna.
Un genio ha creato un titolo di questo
uno scempio, insomma, Truffaut era già famoso, aveva vinto già un Oscar, non c'era bisogno di storpiare un suo film, quindi...
Certo.
Vabbè, insomma... Era...
Forse per attirare un po' il pubblico più di bocca buona, cioè forse
Ma
pensavano
sì, la parola
che fosse
corna,
una commedia.
Forse ricordava Giovane una coscia lunga, chissà se volevano fare una cosa del
non
genere.
Non c'era la Fennec però, purtroppo.
No, purtroppo non c'era. Anzi, non si vede granché in quel film, diciamo pure.
Molti saranno rimasti delusi, quindi... Tornando a Cronenberg, quindi diciamo, queste sono i titoli principali, poi uno degli ultimi film è Storia di una violenza, una storia di violenza, History of Violence, che in qualche modo secondo me è un po' deludente rispetto a quelli del passato, poi adesso ne parliamo, però diciamo che questo è un po' il... diciamo il filo conduttore di tutti questi film, il cambiamento, il mutamento e anche spesso lo shock visivo che offre agli spettatori. Da cosa nascono secondo te queste tematiche di Cronenberg? Da quale sua volontà?
Ma guarda, lui all'inizio ha fatto un'operazione molto intelligente, ha rivoluzionato esteticamente il genere horror perché non ha mai usato uno che è, diciamo, gli espedienti più facili, i trucchi più facili del cinema horror, che è il buio. Perché il buio evoca le paure, il buio evoca dei traumi anche, no, o ancestrali o infantili. Cronenberg non ricorre all'aspetto del trauma e non ricorre, è l'opposto di Dario Argento se vogliamo. Non c'è il buio, non c'è il corridoio, la scala, la stanza che si apre, la porta piano piano, non c'è assolutamente questo.
Non c'è il mistero.
In Cronenberg c'è una luce accecante, nei primissimi film domina il bianco, domina la neve, ma lui è canadese, ambienta tutti i suoi film in Canada fino a metà anni 80, quindi domina uno spazio, diciamo così, non angusto ma molto aperto.
Che può essere più terrificante di quello angusto.
Una luce allucinante, e mi ricordo un film suo che cominciava con un'immagine terribile, c'era un uomo con una barba che fuma. Tu vedi il fumo che esce dalla bocca, no? Era inquadrato a mezzo busto, quindi non vedevi le mani dove supponiamo ci fosse la sigaretta sotto. E lascia questa inquadratura parecchi secondi, quindi un po' turba perché dici, che succede? Porta la mano alla bocca per fumare e quest'uomo barbuto, abbastanza brutto, vedi che ha uno smalto rosso sulle unghie come le donne. È una cosa così perturbante a vederla che non te l'aspetti, perché lui non è una persona ambigua così come lo vedi, la situazione ancora non la conosci, poi in realtà si svolge tutto in una clinica dove appunto c'è questo maschile e femminile che si mescolano, esperimenti sul corpo, mutazioni genetiche, perché erano i temi anche dei primi film questi qua. Comunque ecco, lui gioca sul vedi tutto e sai tutto, quindi è una paura molto razionale la sua, perché Cronenberg è molto razionale e gioca molto sulle allucinazioni. C'è quest'altra tematica molto forte lui. Io credo che sia un po' figlio degli anni 60 in questo.
Forse sì, di qualche LSD è andato a male.
Ma lui, guarda, arriverà agli anni 90 a fare un film da Il Pasto Nudo, che è un famoso romanzo di Barrow, e Barrow è un poeta della... diciamo un padre della Beat Generation, che ha scritto un romanzo sotto effetto allucinogeni, perché è tutto un viaggio di allucinazioni. E Cronenberg, quando fece Il Pasto Nudo, mescolò un po' la vita di Barrow e un po' il romanzo, per cui venne fuori un ritratto di quegli anni dove non stavano mai lucidi praticamente. È un viaggio continuo attraverso questo scrittore che, mentre scrive con la macchina per scrivere, la macchina per scrivere si trasforma in un essere vivente che gli parla, per cui lui comincia a sentire la macchina molle sotto di sé, e là dove c'è il foglio si forma una specie di bocca che gli parla e gli dice: voglio la cocaina. Lui comincia a dare la cocaina alla macchina da scrivere, che credo sia la metafora più azzeccata di come scrivevano i domani.
È il modo questo di sprecare la cocaina, dico io, insomma.
Ma darla alla macchina da scrivere, insomma. Però ecco, l'idea è questa qua. E lui fece anche un altro film che è diventato un oggetto di culto, anzi due sono i veri oggetti di culto di Cronenberg, e che invitiamo gli spettatori a vederseli perché si trovano anche in affitto. Uno è Scanners,
che è abbastanza terrificante.
Che è terrificante. E l'altro è Videodrome, che è stato... viene spesso citato Videodrome perché parla di una tematica molto attuale. Ovvero, la storia la dico brevemente, c'è un tizio che gestisce una televisione privata in Canada, che capta delle immagini, che non sa da dove vengono. Dice: ah, guarda queste immagini, gli dice il suo assistente... Dice: propongono un tipo di visione particolare. Dice: cosa sono? Sono degli, oggi li chiameremo gli snuff movie. Cioè c'è gente che viene uccisa, violentata, tutto ripreso dal vero. Lui dice: ah, guarda che finzione, sembra vera. E invece poi scopre che non è vero. E si chiede come mai non riesce a staccarsi da quelle immagini. Perché poi lui va, dice: no, questa è robaccia, è una cosa violenta, no, non mi interessa. Poi dice: però io che sono un direttore di televisione, quindi sono una persona scafata, diremmo, no?
Certo.
Me le sogno la notte queste cose, indubbiamente hanno un fascino. Dice: perché la violenza ha questo fascino su di me? Non mi interessa il perché, comunque voglio prendere questa TV, comprarla, così ci faccio i soldi. In realtà questi snuff movie sono una sorta di droga catodica, ovvero quello che lui ha visto è in parte vero, in parte in frutto di una sua allucinazione, perché guardando quelle immagini lui viene drogato e quelle immagini mandano praticamente delle mutazioni al cervello, si formano delle escrescenze nel cervello che pian piano si mangiano il cervello e fanno vivere quella persona in uno stato di allucinazione totale.
Insomma,
è una delle immagini più forti di Videodrome, è lui quando entra in questo circolo per cui viene schiavizzato dai padroni di questo canale che manda gli snuff movie. La scena più forte è che loro, per comandarlo, gli mettevano delle videocassette nella pancia.
Oh, mio Dio.
Si apriva la pancia e gli infilava una videocassetta. Ovviamente era un'allucinazione, ma è una delle scene, ad esempio, che Blob riprende spessissimo quando parla dell'influenza della televisione sull'immaginazione
e questo film è
sulla volontà.
È di diversi anni fa.
È dell'80.
E quindi,
immaginate
dire,
voi,
è molto profetico, possiamo dire così.
Molto profetico, ma molto, veramente. E c'aveva una chicca. A un certo punto dei barboni venivano presi per strada e portati in una chiesa sconsacrata che si chiamava la Chiesa Catodica. E lui entra lì, che è poi la sede di questi tizi che hanno questi snuff movie, e si informa su questa filosofia della Chiesa Catodica. Dice: ma cosa fate voi a barboni? No, i barboni hanno bisogno di sentirsi integrati, per cui noi li mettiamo in piccole stanze e gli accendiamo la televisione, perché la televisione li fa sentire integrati e parte del mondo.
Nostra Signora della TV, possiamo dire così.
È una cosa anche qui molto profetica, comunque.
Sì,
eh?
Sì, sì, sì. E a guardare quello che succede oggi, effettivamente, quegli estremi forse non sono ancora stati raggiunti, ma che siamo un po' schiavi della TV, è vero.
Ma guarda, cioè, lui ha previsto che al posto della mensa del cibo danno la televisione, è una cosa, penso...
Per cui uno non ha più bisogno di nulla se non di programmi televisivi possibilmente ripetitivi, uno più stupido dell'altro e meglio ancora. Questo
ah,
è un
sì,
po'
sì.
Il senso.
Poi infatti lui chiede che canale vedono, dice: nessuno, uno qualsiasi.
Non ha importanza.
Non ha importanza, basta che vedono la TV.
E questo è effettivamente, come dicevamo, abbastanza sinistro anche, singolare. Non so quanto però nell'80, cioè quasi ormai quasi 30 anni
guarda,
fa,
forse
quel tipo di film fosse stato capito.
Forse in America più che da noi, perché in America le TV locali stavano prendendo piede, quindi era un film, diciamo, di tendenza. Mentre da noi la TV locale ancora praticamente stava ai primi vagiti, c'erano ancora i tre canali nazionali,
sì.
E poi stavano affacciando le varie emittenze, sì, che non trasmettevano in diretta, tra l'altro,
sì,
che erano regionali, per cui da noi come film non è stato molto capito e nemmeno l'influenza della TV era così forte, era un film più di fantascienza,
certo.
Mentre oggi lo chiameremo più fantapolitica, tra qualche anno lo chiameremo un film politico e basta.
Sì. E andrebbe quindi rivisto, secondo te? Andrebbe riscoperto oggi?
Andatevi a cercare Videodrome perché è veramente
efficace.
È un film forte a livello anche un po' disgustoso, perché
visivo.
Queste videocassette nella pancia fanno pure un po' schifo,
mi immagino.
Però è un film dove a un certo punto non capisci più dov'è l'allucinazione e dov'è la realtà, perché diventa un labirinto, che se ti ricordi è un po' la stessa struttura che ha un film più recente di Cronenberg che si intitola Spider,
sì, con Ralph Fiennes.
Esatto, e anche lì era un gioco in cui a un certo punto il personaggio rivive la sua infanzia, si ritrova in certi ambienti e tu non capisci più bene se sta immaginando, sognando, se è vero o non è vero, perché confonde questi piani temporali.
Sì.
Per cui alcuni stilemi di Cronenberg tornano anche negli ultimi film. Altri sono andati forse perduti. Tu parlavi di History of Violence, una storia di violenza che è il suo ultimo film. Io sinceramente non ho trovato nulla di Cronenberg in quel film. Nel senso, non c'è il discorso del piano temporale falsato e quindi dell'allucinazione, che è il tema ossessivo suo. Non c'è l'altro tema, che è la mutazione genetica, la mutazione del corpo, queste cose qua. Ma soprattutto non c'è il melodramma, perché in tutti i film di Cronenberg c'è una storia d'amore sotto molto forte. Io ricordo che sia Inseparabili, ma soprattutto La Mosca, è un bellissimo melodramma. Cioè, La Mosca è un po' La Bella e la Bestia. Lui sta diventando una mosca.
Perde i pezzi addirittura a un certo punto.
È così disgustoso e chiede, e lei continua ad amarlo. E lui chiederà alla sua amata alla fine di ucciderlo come gesto d'amore estremo. Quindi, cioè, siamo veramente agli eccessi del melodramma.
Forse è quello il film più comprensibile, tutto sommato, di Cronenberg, La Mosca. È
Io
uno
credo
dei film
che non
cui...
ho mai visto un finale dove un essere che produce bava.
Repellente
e schifoso.
Una mosca di 1,80 m,
che sta saltando addosso a una ragazza, poi si punta il fucile a tempia. È una cosa più commovente di quel finale, che allo stesso tempo è disgustoso. Quindi ti respinge, ma lo stesso tempo ti attira e ti coinvolge.
Sì.
Credo che abbia fatto veramente un film che resterà nella storia, La Mosca.
Che poi tra l'altro è un remake di un film del passato, degli anni 50, credo.
Sì, era un già remake stato di un filmaccio, che
filmaccio,
non ha assolutamente
sì.
queste tematiche.
Dozzinale.
Però lui ha preso quella storia, ma è riuscito a fare una cosa, tra l'altro profetica, sul bisogno di cambiamento che
sì.
sperimentiamo continuamente.
Ricordiamo poi che tra l'altro, che rapidamente, la storia è quella di uno scienziato che ha inventato una specie di teletrasporto. E
sì.
nel momento in cui entra dentro per teletrasportarsi, però si introduce in questo macchinario anche una mosca, e quindi c'è uno scambio genetico fra la mosca e l'essere umano. Ecco
si
perché lui
comincia. Si mescolano le cellule e da lì
la
comincia la mutazione
sì.
genetica.
La
che all'inizio lo scienziato considera interessante, perché guarda, tutte le storie che sentiamo oggi sul silicone, i cambiamenti, le cose, le hanno sperimentate i personaggi di Cronenberg nei suoi film.
Anche perché pure La Mosca è degli anni 80. 85,
sì, sì, è un film
86,
metà anni 80.
Quindi,
86. Sì, sì, sì.
Non è recentissimo, voglio dire. Oh, mi raccomando. Evitate i sequel della Mosca, tipo La Mosca 2 o cose di questo genere, che non sono di Cronenberg e che non sono all'altezza.
Cronenberg è Cronenberg,
appunto,
non, per
non confondiamo l'horror di bassa lega con il capostipite, ecco, definiamolo così. Dicevamo un attimo appunto anche di questa tendenza di Cronenberg anche agli effetti spesso splatter eccessivi. Questo può allontanare un certo tipo di pubblico dallo stomaco magari più così debole
sì, sì.
dai film, perché certe scene sono insostenibili.
Impediscono la prima serata i film di Cronenberg, in TV non passano mai in prima serata, se non forse Inseparabili.
Mm-hmm.
Impediscono anche la seconda a volte, passano sì. Notte Fonda, se passano, La Mosca mi ricordo e passava sempre in seconda serata.
Da mezzanotte in poi.
Con
sì.
qualche taglio,
sì,
perché
sì.
c'era delle scene molto forti. Ma i suoi film horror li vediamo dopo mezzanotte, se vengono trasmessi, poi se vengono ripescati. Perché, ecco, la cosa che gli rimproverano è di non essere un autore a tutto tondo, quindi di non essere raffinato, di non avere, diciamo, una decisione anche nella sua poetica, ma lui questo se ne infischia alla grande. E dall'altra gli rimproveravano, all'inizio della carriera, oggi non più, di essere un regista troppo di genere. Cioè si lasciava andare a dei trucchi, appunto, splatter, per suscitare un po' di disgusto laddove gli altri volevano invece l'effetto horror più raffinato. Quindi dice, non giochi sulla suspense, giochi sul disgusto visivo.
Lo accusavano di essere troppo esplicito, forse.
Troppo esplicito, però se, io ripeto, film horror dove domina la luce, domina il bianco, dominano gli spazi aperti, è tutto l'opposto dell'horror.
Certo.
Per certi versi lo avvicino più a quel film geniale di Romero che è La notte dei morti viventi, dove gli zombie sono davanti a te, li vedi che si avvicinano, quindi è una minaccia che arriva e non sono la sorpresa dietro l'angolo. Cioè,
tutto il contrario di un cineasta più moderno tipo Shyamalan, che invece fa sì. del non detto e del non visto i suoi punti di forza.
Shyamalan fa un discorso più psicologico.
È il contrario.
Fa esattamente il contrario. Qui non attinge la paura alla psicologia o appunto alla mente umana. È una minaccia che c'è di fronte.
E il problema pensiamo, è come affrontarla.
La devi affrontare, se vuoi scappare scappa pure, ma di fronte hai, come succede nei film degli zombie, ma anche in questi di Cronenberg i primi, se scappi hai o un enorme parcheggio con un palazzo, una strada deserta, o un enorme campo, cioè dove vai? Scappi, scappi, ma alla fine non trovi mai un posto sicuro. Questa è l'immagine che hai davanti. Io mi ricordo un film di Cronenberg che era, perché me li confondo un po', Shivers, il demone sotto la pelle, ambientato in un condominio dove si insinuava una specie di vermiciattolo che era un demone sotto la pelle delle persone fino a possederli, un po' come gli zombie. E lì era tutto il condominio da preso, per cui non sapevi se il vicino era contaminato o no. Provavi a fuggire, vedevi che queste persone fuggivano per gli ascensori, le scale, poi nei parcheggi, ma non esisteva più un posto sicuro perché tutto poteva essere contaminato e non volevano uscire dal palazzo per non contaminare la città perché stavano in una sorta di quarantena.
Ho capito.
Ma era un film, tra l'altro, non aveva intenti sociologici, però emergeva una cattiveria fra questi vicini di casa. Nel dubbio che se è contaminato o no io t'ammazzo.
Questa e quindi tutto sommato è no, la vecchia massima dell'homo homini lupus, insomma, tutto sommato.
Sì, sì, guarda, c'è un pessimismo di fondo in Cronenberg sui rapporti umani che, ecco, gli hanno criticato anche questo, dice sei un pessimista
nato
praticamente. Invece, ecco, l'ultimo film che non abbiamo raccontato.
Sì.
È la storia di un tranquillo, ecco, appunto, è un film americano,
History of Violence.
Americanissimo, e lui è canadese. Io credo, sì, che sia questo il motivo per cui un canadese che ha altre tematiche, un'altra sensibilità, si cala in una storia totalmente americana, l'ha fatta dall'esterno, non coinvolto sicuramente.
Forse per motivi alimentari, come diciamo a volte.
Ma sicuramente, non me lo spiego se no.
Il protagonista è Viggo Mortensen.
Bravissimo, tra l'altro, perché ha un volto cinematografico, sì, veramente. Lui gestisce un piccolo bar in una provincia americana. Un giorno irrompe nella sua vita una rapina un po' particolare di due tipi violentissimi alla Quentin Tarantino, perché,
sì,
il film comincia come un film di Tarantino, dall'altro,
sì, con un eccidio.
Con un eccidio, però non, la cosa alla Tarantino, diciamo così, è che tutto è accaduto da pochi secondi, per cui vediamo all'inizio due efferati assassini, che non sappiamo essere tali, che stanno in macchina, succede qualcosa in uno stabile che sta dietro, ma non sentiamo neanche il sonoro, perché non sappiamo che succede, finché uno scende dalla macchina, dice vediamo se hai finito questo lavoro, una cosa del genere. Entra in questo stabile, è cosparso di due cadaveri, sì, trucidati, quindi c'è stata la rapina violenta, sì, nel sangue. Ma per loro
va
ovviamente
a prendere una bibita da un frigo, una,
sì,
cosa del,
sì,
genere.
È tipo l'acqua,
sì,
prendere
l'acqua,
così.
Sì, sì.
Questi due assassini arrivano in questo bar per fare una rapina e con molta destrezza il protagonista, questo barista mite, li disarma e li ammazza con una freddezza e una capacità di mira, così si sospetta che abbia un passato, insomma,
non proprio tranquillo.
Insomma,
e no, diventa un eroe.
E diventa un eroe e lo vengono a cercare da un'altra città, dei tizi che gli dicono vieni con noi, e lo chiamano con un altro nome. E lui dice no, non sono io quella persona che vuoi dire, io mi chiamo in quest'altro modo. Sì, sì, dicono loro, non ci prendi in giro. E alla fine scopriamo che hanno ragione loro.
E lui era effettivamente un killer.
Lui è un killer che ha cambiato identità, è fuggito dalla sua città, si è rifatto una vita, una famiglia, ha sposato una donna, ha avuto dei figli, soltanto che ha
il passato è tornato.
Ha dei conti in sospeso col suo passato.
Il passato è tornato.
Con il fratello. Mm-mm. Per cui il fratello lo manderà a cercare, che è lui il mandatario di questi
sicari,
killer che lo vengono a prelevare, sì, tra l'altro. Quindi lui dovrà fare questo faccia a faccia sanguinare col fratello, farà una strage di quelli da fumetto, mi permette di dire, che spara
eccessiva,
a destra e manca,
sì,
poi a lui gli sparano in petto, non succede nulla, lui spara su un orecchio a uno e quello muore, che è un, sì, po' la dinamica di questi film inverosimili. E alla fine riuscirà a fare questa strage, ammazza tutti quanti, la famiglia sconvolta che ha scoperto che lui non era quel mite marito che sapevano, ma addirittura c'è un altro nome, eh. E nel passato è un killer.
E torna, però, a cena come se niente fosse, si mette seduto e mangia.
C'è la figlioletta piccola che a un certo punto aveva messo da parte il piatto del papà, perché il papà chissà se tornerà mai, e quando, yeah, lo vede tornare gli rimette il piatto a tavola come se nulla fosse.
E lui si siede,
e finisce,
mangia,
il film,
e finisce,
no,
il film.
Sì. Diciamo, ha chiuso questo capitolo del suo passato, forse in maniera definitiva.
Come si inserisce questo film nella filmografia di Cronenberg?
Ma guarda, c'è l'effetto splatter, e quello è il gusto Cronenberg suo. Mi permetto di dire il cattivo gusto di Cronenberg, ma quello c'è come difetto, credo. C'è un discorso di melodramma appena appena accennato, forse con l'amore con la moglie, ma in realtà è appena una vernice, direi, perché non c'ha nulla di morboso della tematica ossessiva dei film precedenti di Cronenberg. C'è forse quel tema del passato che ricorre invece Spider, che ricorre forse anche un po' nella zona morta.
Ma in modo
Ma è un
molto più
tema.
raffinato però in Spider.
Però Spider è anche una cosa psicologicamente molto complessa. Qui è una
Già.
cosa
Elementare addirittura.
elementare, sì, ma ripeto, banale. Molto banale perché il personaggio è all'americana, cioè è un personaggio che vince sempre. Mentre negli altri film di Cronenberg spesso vediamo il personaggio morire. Anzi, implorare la morte, o comunque in un film addirittura sospirare quando muore, come nella zona morta, perché sono persone che si portano sopra un peso che non riescono a sostenere,
È
contro
quasi
cui
una
combattono.
liberazione,
Quindi la
insomma.
morte come liberazione, sì, perché devono portare a compimento anche una missione. Mentre in questo film qua c'è il peso, c'è la missione, ma poi c'è questo ritorno alla famiglia, alla normalità, che è quanto di più inverosimile. Cioè la normalità vince su tutto. Questa cosa che ho detto potrebbe sembrare una critica alla vita media americana, non lo so, perché Cronenberg in realtà non spinge su questo tasto, non fa una critica alla piccola
Come
borghesia
dire, la
americana.
normalità passa sopra anche i cadaveri, insomma, è un po' questo.
Alla
Sono disposto
fine,
a
guarda,
far
se fosse
felice la
stato
mia
un altro
famiglia.
film, con questa stessa storia, tu vedi che la moglie, il figlio e la figlioletta, benché il padre sia assassino, bugiardo, un'altra identità, lo riaccolgono uguale a casa. E si mettono a mangiare con lui come se nulla fosse, quindi accettano questa.
Anche se magari Cronenberg non ci dice ciò che succede il giorno dopo, perché il film finisce proprio con questa scena della cena e immaginiamo che il giorno dopo magari ci sia una specie di resa dei conti in
Un
famiglia,
tempo
chi lo sa?
Cronenberg avrebbe cominciato il film dal giorno
Dal
dopo.
giorno
Il
dopo.
problema è che l'ha cominciato
Sì.
finisce invece quando diventa interessante, perché mette in tavola delle carte indubbiamente molto
Lo
forti.
sai chi mi ha fatto venire in mente questo film proprio di Tarantino, tu dicevi, ma più che Pulp Fiction mi ha fatto venire in mente il primo Kill Bill. Con tutta quella serie di
Sì, sì, sì.
ammazzamenti, di massacri talmente inverosimili da essere quasi ridicoli, quasi ironici. La scena finale del massacro nella casa del fratello mi ha fatto venire in mente proprio quella scena lì. Forse il cambiamento, se c'è, è appena accennato, la mutazione che dicevi tu, nel volto di uno dei killer. Che è un volto rovinato da una specie di maschera, delle cicatrici in volto, in faccia, uno dei killer che lo vanno a cercare per conto del fratello, e forse lì c'è un minimo di aggancio con il tema delle mutazioni dei film precedenti.
Sì, c'è qualche
Ma giusto se
accenno, ma
vogliamo
se vogliamo
proprio
provarcelo,
trovarlo.
guarda, se me lo mettevano davanti questo film senza vedere il regista, mai avrei pensato a Cronenberg, che
È
non ha nulla di
vero,
Cronenberg,
è
veramente.
vero.
Nulla, nulla, nulla. Compresa quella tematica degli spazi aperti, di quelle cose che spesso ricorrono nei primi film più che negli ultimi, e che, data l'ambientazione sempre solare e di giorno di questo film, che non è quasi mai notturno. Forse in quello mi sarei aspettato, ecco, una cosa, un terrore, una suspense un pochino più razionale, e invece si riduce tutto a delle sparatorie
Sì.
che sinceramente lasciano un po' il tempo che trovano
Anche
anche a
perché c'è chi le
livello.
sa girare meglio le sparatorie.
Ma sì, non sono girate in maniera eccelsa. Tarantino denominato è un maestro
È
in
un maestro in
questo.
questo, certo.
Tarantino perché non si prende sul serio, eh? Se Tarantino facesse un film serio e non con tutte queste cose ironiche, farebbe un capolavoro, penso, di
Forse sì.
genere incredibile.
Forse sai qual è stato, tanto per fare una digressione, il film più serio da questo punto di vista di Tarantino? Forse è stato quello con De Niro, adesso non ricordo il titolo, dopo Pulp Fiction ne fece un altro, adesso
Ah,
mi sfugge un
sì,
attimo il titolo,
Jackie
Jackie
Brown.
Brown. Forse quello era quello che più assomigliava, nonostante i dialoghi sempre
È il
molto
film
surreali, a
meno
un film
amato di
serio.
Tarantino, ma secondo me è
Uno
uno
dei
dei
migliori,
migliori.
forse
Insieme
tra i
alle
migliori.
Iene,
Sì.
se la combatte come uno dei migliori film seri di Tarantino.
Forse sì.
Porta anche avanti una tematica molto forte.
C'era una storia poi
C'è una
sotto.
storia intrigante, interessante, personaggi eccezionali.
Sì.
Con delle innovazioni incredibili, Jackie Brown è il primo film dove ne vediamo un personaggio importante come Robert De Niro che viene ucciso con un colpo di pistola alla nuca e tu non vedi il suo volto quando viene ucciso né prima perché sta parlando. È una scena in macchina che chiunque l'avesse girata, uno avrebbe detto ha sbagliato scena perché devi mostrare in volto, De Niro deve guardare in faccia il suo assassino, poi c'è la sparatoria e tutto il resto, no?
Certo.
Quindi le sue espressioni, la morte che arriva sul volto. Invece Tarantino l'ha girato in una maniera più
Inusuale.
opposta, inusuale,
Sì.
perché mentre De Niro sta in questo parcheggio al volante, da dietro, chi sta seduto dietro, gli punta la pistola alla nuca, lui non se ne accorge e gli spara un colpo. E lui, De Niro, cade con la testa sul volante. che è una cosa per cui esce di scena un personaggio sicuramente il più pagato di tutto il set,
certo,
tra l'altro, che negli ultimi 2 minuti non l'hai visto in faccia, l'hai visto soltanto di nuca. E sì, queste sono le grandi, i colpi di genio di Tarantino.
La dissacrazione della star, tutto
della
insomma.
Star, soprattutto in questo caso, del genere, della scena, tutto quanto.
Tornando a Cronenberg, io dicevo appunto, a proposito dell'ultimo film, che come si sarà capito non abbiamo amato moltissimo.
No, diciamolo.
Non c'è neanche però, secondo me, il tema della pazzia, che invece è presente in Spider, in altri film. Quindi manca anche un altro di quei fondamentali temi tipici
mentale,
del regista.
L'alterazione mentale per cui una persona che pensi sia normalissima e lineare, in realtà, come in quel sottovalutato e poco conosciuto M. Butterfly, dove ti chiede alla fine, ma questo tizio che sta davanti a questo transessuale, ma l'ha capito o non l'ha capito? Fa finta o non fa finta? È per bene? È perverso? C'ha idea di fare chissà che cosa? Non lo capisci perché rimane l'ambiguità. In questo film l'ambiguità non c'è. O meglio, nel momento in cui hai capito che lui è un killer che ha cambiato identità e si è rifugiato in una cittadina tranquilla,
è finita la sorpresa.
È finito lì, non c'è nulla.
Resta da vedere se rimarrà vivo alla fine del film oppure no. È questo in fondo.
Guarda, allora, avesse puntato la pistola in testa alla moglie, no, per dire, no, una scena così che non c'è nel film, te l'avresti detto, ma...
Colpo
un killer
di
senza cuore, un killer chissà che può fare, certo. Un domani se glielo chiedono questo qua si può stermina la famiglia perché deve, certo, eliminare questo impiccio, avrebbe dato tanta ambiguità al personaggio. Invece rimane l'uomo medio americano che
monolitico,
tranquillo,
sì.
Non venite nel mio giardino perché io vi sparo,
sì.
No?
Sì, sì, sì.
Che c'è un acronimo americano che è NYMY, che significa, anzi è NIMY, significa not in my yard, cioè non nel mio giardino. Cioè, fare qualsiasi cosa ma non a casa mia.
È un po' come il deposito di Zio Paperone, con tutte quelle scritte, show alla larga, via.
Non nel mio giardino, che ti fa immaginare che idea che hanno anche,
sì,
della
proprietà privata.
Molto diversa da quella europea, diciamo.
Sì, decisamente. Senti, abbiamo ancora 4 minuti, 5 minuti, tornerei un attimo per concludere veramente ai film più belli di Cronenberg, ai classici. Io farei, se vuoi, una piccola graduatoria, un piccolo podio. I primi 3 film, secondo te, di Cronenberg che meritano di essere rivisti?
Allora, io della prima fase direi andatevi a vedere Videodrom, che è indubbiamente, oltre ad essere un bel film perché è fatto molto bene, ma c'è una tematica molto interessante. Andatevi a rivedere La Mosca, ma guardatelo come una versione moderna di La Bella e la Bestia, perché quello è alla fine un bellissimo...
A stomaco vuoto magari, ecco.
Stomaco vuoto e senza mosche per casa.
Senza mosche.
Cominciate a odiarle dopo. Che sono secondo me 2 film più forti. Mm-hmm. E poi quel capolavoro che è Inseparabili. Perché Inseparabili è un film di un'ambiguità, di una morbosità, ma richiede uno stomaco forte anche quello lì, e una grande dedizione e attenzione come film, ma credo che sia forse l'opera sua più raffinata. E poi, quarto in classifica, io ho amato moltissimo Crash. È un film che ha suscitato un disgusto negli spettatori, l'ha divisi a metà. Secondo me è un film molto intelligente, invece, sull'attrazione verso la violenza.
Per un pubblico maturo,
e
ecco,
sull'eccitazione che provoca la violenza. E se fate un giro su YouTube di questi tempi, capite che la violenza ha un'attrazione, un fascino, perfino un eccitamento fisico tale in certi soggetti, e cresce un po', sì, ne parla all'eccesso, ma dice questo sostanzialmente.
Qualcuno ha fatto un paragone di questo film con Natural Born Killers di Oliver Stone?
Sì, ma
per la attrazione
per
della
la violenza.
Violenza,
soprattutto per la violenza più che altro. Ma forse Natural Born Killers erano 2 killer votati alla morte, se vogliamo, che avevano questa fascinazione di autodistruzione. Questo Crash ha una forza forse diversa, va in un'altra direzione, non cercano l'autodistruzione questi personaggi, ma cercano di farsi a pezzi e ricucirsi, cioè godono nel smembrarsi e ricostruirsi.
Masochismo assoluto.
Sì, ma anche qualche nostra diva televisiva c'ha questa attrazione, non so se
sì,
ne sei accorto, ma
sì,
meno la Crash, un pochino più al silicone, ma stiamo
sì,
lì.
È vero, è vero. E poi da dire anche che, come abbiamo accennato prima, Cronenberg spesso si è servito di grandi interpreti, da Jeremy Irons a Viggo Mortensen per l'ultimo film, quindi ci sono sempre stati grandi attori che hanno supportato anche con la loro faccia, il loro talento, queste pellicole molto singolari, molto stralunate. Jeremy Irons, appunto, che interpreta i due fratelli in Inseparabili, è una prova.
Christopher Hawkins, La zona morta, sì. E abbiamo detto, insomma, grandissimi nomi. Ha sempre avuto dei cast eccellenti, Cronenberg, bisogna dirlo, e anche film fatti con parecchi soldi, alto budget. Cioè, ha sempre avuto le spalle, lui è il più famoso regista canadese, e il Canada ha sempre puntato su Cronenberg. Mi auguro che torni in Canada, perché ho visto gli ultimi due film, l'ha fatti fuori dal Canada e non sono stati...
Il penultimo qual era?
Era Spider.
Ah, era proprio Spider.
Che era sì un bel film, ma non era all'altezza del Cronenberg che conosciamo, del Cronenberg migliore. Sì. Io mi auguro il ritorno in Canada, che...
Si sente più a suo agio,
sì,
diciamo
forse
così.
Sì, forse
allora consigliamo quindi la visione di questi film. Ripetiamo, sono adatti a un pubblico adulto, comunque a un pubblico maturo, senza voler censurare nulla, però insomma non sono proprio da vedere in famiglia, ecco, non sono film da vedere a cuor leggero.
Diciamo di no.
Ai bambini non li farei vedere io, ecco. Aspettiamo che siano più grandi.
Assolutamente no.
Tuttavia consigliamo, per chi appunto volesse rivederli, le versioni integrali, ovviamente, che si trovano in un video, in DVD, cassetta,
ormai
eccetera.
si trova tutto in qualsiasi videoteca, se lo chiedete si trova veramente tutto,
e quindi è sempre meglio trovare il famoso director's cut, come si dice, no? Piuttosto che le cose tagliate anche spesso malamente dalla censura, soprattutto italiana, devo dire. Allora, grazie a Francesco Patrizzi, lunga vita a Cronenberg, e Francesco lo troveremo come sempre la prossima settimana.
Oggi mi sento come il mare, un'esplosione, un vulcano che ha un'eruzione sopra.